Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
...68 vittorie, 152 podi, 69 pole position... 5 titoli mondiali, 2 in 250 e 3 in MotoGP. Oggi parliamo di Jorge Lorenzo, io sono lo Zan, questo è il 99esimo episodio di A Tutto Gas, il podcast domenicale di Moto.it. Nato a Palma di Mallorca il 4 maggio 1987, Jorge Lorenzo inizia a correre da bambino, spinto dal papà Ciccio, uno che interpreta lo sport come una disciplina militare. Come Andrea Gassi con il tennis, Lorenzo arriverà in qualche modo a odiare le moto, ottenendo però risultati straordinari. Jorge debutta nel mondiale Jerez nel Gran Premio di Spagna 2002. Avendo ancora 14 anni, perde la giornata di venerdì e solo sabato 4 maggio, al compimento del 15° anno, può scendere in pista dopo aver saltato i primi due Gran Premi della stagione. Taglia il traguardo in 22esima posizione con la Derby 125. Il primo successo arriva nel 2003 in Brasile e nel 2005 passa in 250 con la Honda. Ha 18 anni e ha vinto 4 Gran Premi in 125. È uno che va forte e ha talento, ma chiude il campionato con il 5° posto nella classifica generale e 0 successi. Ma l'ingegnere Gigi Daligna crede moltissimo in Jorge, lo porta in Aprilia e Lorenzo trionfa subito al debutto, a Jerez. Conquista il primo titolo mondiale con 8 successi, ripetendosi nel 2007, sempre con l'Aprilia, sempre con Giovanni Sandi al suo fianco. È proprio Giovanni che ci racconta che pilota è Jorge Lorenzo.
Jorge Lorenzo è un grande pilota, non c'è bisogno di... dire altro, ma ho visto un pilota al suo esordio con una testa incredibile. Normalmente i piloti si parla di fame, che hanno voglia. Lui, oltre quella fame, ha una testa di volere sempre arrivare e anzi vincere con distacco, fare le cose sempre, avere margine. Quindi il suo pensiero era sempre dare qualcosa agli avversari, no? Questa era una cosa che ce l'aveva dentro nella testa e cercava di apprendere tutto quello che gli proponevo. Ad esempio, una cosa che mi è rimasta impressa di Lorenzo è quando gli ho detto: guarda che le gare si vincono... La gomma ha un'importanza fondamentale perché la moto ce l'abbiamo, è competitiva, una squadra ormai decennale con esperienza sulla moto, eccetera, ma bisogna cercare di tirare fuori il meglio perché ce n'è altre moto uguali alla tua. E questa cosa qua, guarda, dobbiamo lavorare sulle gomme perché si vincono gli ultimi 5 giri le gare avendo delle gomme messe meglio degli altri. Quindi gli proponevo sempre di girare molto con la gomma usata, fare tutti i giri che ritenevamo si riusciva a fare, 25-30, dipende dalla pista, e fare il miglior tempo all'ultimo giro. E questa cosa qua l'abbiamo ripetuta, allora i test non erano come adesso, si facevano test, l'abbiamo ripetuta, lui è riuscito in questa cosa. Tanto è vero che nelle gare, quando era il momento di fare la qualifica, lui usciva, magari anche con una gomma usata, faceva 6-7 giri, quello che decidevamo, e proponeva 3 caschi rossi, che sono i 3 settori migliori di quel momento e entrava al box a mettere le gomme nuove. Ed è logico che quando usciva aveva un vantaggio. Questa cosa qua è una delle cose di Jorge Lorenzo che mi è rimasto ancora in testa di lui. Poi dopo voleva sempre vincere, non gli bastava vincere, il suo pensiero era sempre di dare margine agli avversari, no? Quindi di stacco. E magari faceva il miglior tempo, ma aveva Dovizioso vicino, qualcuno diceva dobbiamo migliorare, insomma non, la testa non era mai appagata, no? Quindi una grande mentalità, secondo me. Questo è Jorge Lorenzo visto da me.
Nel 2008 passa in MotoGP con la Yamaha. Il debutto è straordinario, 3 pole, una vittoria, un secondo e un terzo posto nelle prime 3 gare. Nel 2010 arriva il titolo mondiale e poi ne arriveranno altri 2 nel 2012 e nel 2015. Con la M1 conquista 47 vittorie, 44 secondi e 23 terzi posti. Numeri impressionanti, ma quello che impressiona di più di Jorge è probabilmente il carattere. È il primo a non affondare di fronte al carisma e alla personalità del compagno di squadra, Valentino Rossi. Mario Meregalli ci racconta Jorge dentro e fuori dalla pista e dal box.
Già, ma allora partiamo dal fatto che io sono arrivato in MotoGP nel 2011 e quindi ho vissuto da dentro il mondiale del 2012 e del 2015. Mentre quello del 2010 l'ho visto dal di fuori, dal box della Superbike. La cosa che mi ha impressionato di Jorge, la prima volta che comunque è salito sulla M1, è stata la velocità. Vedendolo da fuori era estremamente veloce, costante, pulito. Ho iniziato a ammirarlo dal di fuori. Poi quando abbiamo iniziato a lavorarci assieme, un altro fattore che mi ha impressionato era quella concentrazione riusciva ad avere nel momento che chiudeva la visiera. Da quel momento in poi pensava solamente ad andare forte. Quando sono arrivato il suo compagno di squadra era Spies, perché Val era passato la Ducati. E comunque lui è sempre stato super determinato e quello che voleva era solamente vincere.
Sia Sandi sia Meregalli sottolineano quindi la grande determinazione e forza di volontà di Lorenzo. Ancora il direttore sportivo Yamaha.
Lui era così, non so se perché spinto dal papà o perché comunque l'aveva dentro. Mi ricordo anche quando iniziò a fare degli esercizi in moto, veniva qui a Lesmo nel parcheggio nostro e faceva per cercare di imparare a fare il pick up, ad attrezzare la moto il prima possibile, per cercare di far curvare la moto utilizzando il corpo. Cioè lui arrivava, lui ha iniziato a fare questi tipi di allenamenti. Veniva quasi tutti i giorni bagnato, asciutto, e con lui ogni tanto veniva anche qualche altro pilota, ma nessuno riusciva a fare quello che faceva lui. Nel confronto, per dire, nel 2011-2012 con Spies, io ho sempre pensato che Ben fosse molto veloce e probabilmente il pilota più veloce che dalla Superbike è passato alla MotoGP, però questa sua... non determinazione, ma forse Jorge credeva in se stesso in una maniera pazzesca, e anche questa cosa secondo me ti fa dare qualcosa di più, anche specialmente magari nei momenti un po' difficili. Era strano sicuramente sotto tanti aspetti, ma come riusciva anche a improntare le gare. Lui sapeva che comunque il suo modo di vita era pulito e doveva comunque cercare di partire in testa per poter guidare come voleva e gestire la gara. Lui mi ricordo anche nel warm-up, cioè la seconda parte del giro, prima di schierarsi per la partenza, la faceva come se fosse in qualifica, per cercare di mettere in temperatura le gomme, per farsi trovare pronto alla prima staccata. E quando Vale tornò e cercò comunque di fare quello che faceva Orge, all'inizio per lui era quasi impossibile trovare questo feeling da zero a niente. Mi ricordo anche quando un'altra sua capacità era quella di portare al limite qualsiasi setup Forcada gli preparasse. Tante volte questa cosa è una cosa importante perché, sai, magari un pilota parte con un pregiudizio quando magari il capo tecnico gli prepara un setup. Però che questo problema non esisteva. E quindi il riscontro era sempre cronometrico perché lui saliva e scendeva da una moto e tante volte da un setup completamente diverso. Ma al secondo giro lui veramente era già manetta, riusciva a portare la moto qualsiasi setup avesse al 100%. E quindi anche lì, per dire, era abbastanza facile prendere una decisione, una direzione piuttosto che un'altra. E non è facile fare questa cosa. Io vedo anche con i piloti che abbiamo adesso, magari uno prima di prendere il feeling impiega sempre un po'. Il fatto che comunque Fabio sia abbastanza restio nel cambiare magari setup è perché comunque lui ha questo feeling con la moto e non lo vuole perdere magari per una modifica al setup. Invece Orge era incredibile in questa cosa.
Nel 2017 passa in Ducati per una sfida affascinante, ma le difficoltà sono tante. Nella prima stagione Lorenzo chiude il campionato al settimo posto con 3 podi e molta sofferenza. Nel 2018 continua a faticare, ma al Mugello, quando ormai ha già firmato per la Honda per il 2019, arriva la svolta. Vittoria subito replicata nel Gran Premio successivo a Barcellona. Trionfa anche in Austria, ma complessivamente anche questa stagione è al di sotto del suo enorme talento. Perché ce lo spiega il suo capo tecnico, l'ingegnere Christian Gabarini.
Il perché va, secondo me, inizialmente attribuito a una differenza a livello di pacchetto tecnico, suppongo enorme, avendo noi avuto già altre esperienze di piloti che provenivano dall'universo Yamaha e salivano sulla nostra moto. Quindi, basandoci sull'esperienza, abbiamo capito che l'approccio alla nostra moto deve essere molto diverso rispetto a quello della Yamaha, soprattutto a livello di adattamento del pilota. E quindi all'inizio ci sono state grosse difficoltà da questo punto di vista, a partire per esempio dall'ergonomia, dalla posizione di guida che Orge avrebbe voluto tenere sulla nostra moto e alla quale siamo arrivati pian piano per passi successivi cercando di capire quale fosse la strada giusta e lo stile di guida da utilizzare sulla nostra moto. Poi Orge ci ha confermato che è piuttosto diverso da quello che lui usava sulla Yamaha. Faccio un esempio eclatante, giusto per chiarire le idee, che è stato Orge sulla Yamaha non è mai stato uno staccatore, sulla Ducati era diventato uno dei più forti in assoluto sulla frenata, nella fase di frenata. Per cui diciamo che il primo anno abbiamo pagato molto questo aspetto. Poi nel secondo anno, invece, partendo già da una buona base, chiamiamola così, i risultati hanno cominciato a venire inizialmente facendo molti giri in testa nella prima parte di gara e poi, come dicevate prima, è arrivata la prima vittoria al Mugello con una gara proprio dominata dall'inizio alla fine, partito in testa, finito in testa, nessuno ha tenuto neanche lontanamente il suo passo e quindi lì diciamo c'è stata un po' la chiusura di questo ciclo, che purtroppo non si è concluso così bene come tutti speravamo.
A livello di guida, Lorenzo viene spesso paragonato a Biaggi. È così? Sandi, che ha vinto titoli mondiali anche con Max, non ha dubbi.
Sì, guarda, lui aveva gli spunti di Biaggi e gli piaceva anche come pilota, e quindi sì, somigliava parecchio. Anche Biagi è uno che non si accontentava mai, ma questo qua di testa forse ancora più cazzuto a voler arrivare dove lui voleva arrivare, sempre vincere e andare avanti.
Se il talento è indiscutibile, è più difficile decifrare Jorge come uomo, come persona, come carattere. Di nuovo Gabarrini.
Dalla mia esperienza posso dire in primis che umanamente è una persona meravigliosa, di una sensibilità incredibile, delle volte notava e tirava fuori degli aspetti in determinate situazioni che non sempre erano quelli della pista, ma anche fuori, quando si usciva a cena o comunque ci si vedeva fuori, che denotavano proprio una sensibilità spiccata. Uno si aspetterebbe da un pilota come di vedere, no, un carattere del cavaliere impavido, il guerriero, che in realtà invece devo dire che Jorge è stata una delle persone che umanamente è nell'ambito del paddock mi ha colpito di più. Poi avevo una sorta di bipolarità, nel senso che nel momento in cui lui entrava nel box, entrava in modalità racing e quindi era completamente concentrato e dedito a questa cosa qua, e era una cosa positiva perché era impressionante, era una specie di macchina, si ricordava tutto, si ricordava i minimi dettagli della riunione precedente, o non so, se magari c'era una cosa da provare, si ricordava i minimi dettagli della modalità di prova, incredibile. Un'altra cosa che mi ha colpito di Jorge è stata assolutamente l'umiltà totale nell'affrontare quell'avventura, perché porto un esempio: i test di Sepang del 2017, il secondo giorno è iniziato con una lieve pioggia, una pioggerellina che non era né bagnato né asciutto, perché come sappiamo a Sepang la pista asciuga anche durante i momenti di pioggia. E nessuno usciva perché era una condizione, nessuno entrava in pista perché era una condizione praticamente inutile. Siccome noi gli avevamo fatto notare che avrebbe potuto migliorare l'uso del freno dietro per la guida della nostra moto, in particolar modo ricollegandomi al discorso differenze Yamaha e Ducati, lui disse: vabbè, ma allora approfittiamone, è inutile sprecare tempo, questa è un'occasione d'oro. Per cui abbiamo montato le gomme da bagnato. E lui usciva, faceva 5-6 giri di seguito, rientrava, si metteva davanti ai dati e ci chiedeva: allora adesso come va? E qua in queste curve meglio, in queste ancora poco, bene, allora devo migliorare lì. E usciva di nuovo. Da uno che ha vinto 5 mondiali non è così scontato aspettarselo, no? Perché uno si aspetta sempre l'atteggiamento: ah, io ho vinto 5 mondiali, sono Jorge Lorenzo, adesso voi mi dovete venire a dire che lì posso migliorare nella guida. In realtà lui aveva un approccio completamente antitetico, era da un certo punto di vista ossessionato nel migliorarsi, ossessionato dalla prestazione, che detta così suona male, no? Perché quando uno usa il termine ossessionato, in realtà dava una grande soddisfazione nell'ambito lavorativo, perché tu avevi la percezione che dall'altra parte c'era una persona che viveva solo ed esclusivamente per riuscire a vincere, e quindi era molto molto stimolante. E io ho un ricordo, noi, tutta la squadra, perché ogni tanto poi ne parliamo, ci viene a trovare, no? Un ricordo, nonostante, come hai detto te, siano stati anni veramente difficili da un certo punto di vista, un ricordo meraviglioso e che mi ha fatto anche crescere sia dal punto di vista umano che professionale.
Ma perché uno così ha fallito con la Honda? Risponde Sandy.
Perché lui veniva da una Ducati in quel momento buona come lo è adesso, buona nel senso superiore alle altre. Lui ci ha messo un po' uno quando viene dalla Yamaha, la Ducati stava migliorando le sue performance, la sua guida, e quando è sceso dalla Ducati, che ormai era la moto, era la sua, secondo me hanno fatto un errore madornale a non portarlo avanti, anche perché molto probabilmente sarebbe ancora lì, perché fisicamente sicuramente era a posto. Alla Honda ha fallito secondo me perché è andato in un momento dove, quando secondo me è salito sulla Honda, e ha visto che era, rispetto alla Ducati, non era quella moto che pensava. In più, io posso dire anche che si è trovato o gli hanno fatto una squadra non all'altezza per quello che doveva fare, perché gli sono successe delle banalità, delle cose che possono succedere nei campionati minori e non in un campionato del mondo. Quindi poi dopo con qualche incidente così ha perso quella fame che ti sto dicendo, che non è fame, quella testa, quella, secondo me ha visto che non ce la poteva fare ed è andata così.
Se fosse rimasto in Yamaha avrebbe vinto qualche titolo mondiale in più? Sentiamo Menegalli.
È difficile da dirsi, probabilmente se fosse rimasto anche un anno in più in Ducati avrebbe vinto con loro. Lui guidava la nostra moto alla perfezione, probabilmente il suo stile di guida si adattava benissimo alla nostra moto. Chi lo sa, mi sento di dire di sì, però con i se e con i ma sai anche tu che non si fa nulla.
E se fosse rimasto in Ducati, sarebbe arrivato al titolo mondiale con la rossa di Borgo Panigale? Di nuovo Gabarrini.
Ma hai detto bene te, è impossibile rispondere. Io posso dire un po' dall'esperienza che ho che i presupposti c'erano. Infatti già nel 2018, senza l'infortunio dovuto alla caduta in partenza ad Aragon, molto probabilmente se lo sarebbe giocato. Poi l'avrebbe vinto, è impossibile da dire. Però già nel 2018 le condizioni c'erano, perché poi dal Mugello in poi lui è stato sempre costantemente, anche durante i turni di prova, sempre nelle prime posizioni, quindi la performance era stata raggiunta e soprattutto era stato ottenuto un livello molto stabile di performance alta. Non era un andamento ad alti e bassi, ma era costantemente sempre nelle prime posizioni, il passo gara riusciva a mantenerlo bene in qualsiasi condizione, era veloce sul bagnato, quindi i presupposti ci sarebbero stati, e poi chi lo sa?
In definitiva, si può considerare Olga Lorenzo come uno dei più grandi campioni del motociclismo? Prima Gabarrini, poi Sandi.
Io credo che la risposta sia impossibile da dare, perché va contestualizzata al periodo storico. Sicuramente nel periodo in cui Orge ha condiviso il box con noi era assolutamente uno dei tre piloti più forti al mondo, e credo che lo abbia ampiamente dimostrato, perché ripeto, il passaggio Yamaha-Ducati è stato, non voglio usare un termine forte, ma drammatico inizialmente per tutti, e nonostante ciò lui comunque è arrivato a vincere, e dopo una stagione, il secondo anno, si era già messo nella condizione di potersi giocare il mondiale. Orge è uno dei più grandi talenti con cui ho avuto la fortuna di lavorare, ma ripeto, non è stato solo il suo talento ad impressionarmi, è stato un pacchetto di caratteristiche nel suo atteggiamento, nell'affrontare la sua professione, che mi ha veramente impressionato.
Lo metto sì sul podio, perché comunque ha corso in un momento, cioè Marquez, sappiamo anche lui che, a parte le disavventure, è mostro. Valentino, non dimentichiamolo, perché è uno dei grandi, quindi sicuramente loro tre per me sono quelli migliori di questi decenni, insomma, di questo periodo passato.
La 99esima puntata di A Tutto Gas finisce qui. Ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto e vi do appuntamento a settimana prossima. Ciao a tutti!
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.